Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Guido Ceronetti, con Giacomo Iori e Silvia Perego.
Il passato è il presente è il passato. La parola è sempre presente, la parola è attualità. Diciamo che nella parola antica io ho ricevuto una forza, un fuoco per poter trattare l'attuale senza passare per i linguaggi infami che si usano dai giornali ufficialmente, anche dai filosofi, per trattare l'attualità. Se devo affrontare un tema di vita d'oggi, anche minimo, però questa cosa dietro, il soffio ardente di Geremia, e questo impedisce che la parola sia falsa. Una forte aderenza della parola alle cose è quello che ci manca. Cerco di far aderire il più possibile la parola che tratta di una questione contemporanea alla sua verità, sia visibile, palpabile, che invisibile e impalpabile, in modo da farne tutto un blocco. Non c'è nessuna separazione, non si tratta di attività diverse, non si cambia tavolo né si cambia stanza. È che l'anima unifica tutto, la vera tendenza del pensiero è unificatrice.
Abbiamo appena ascoltato Guido Ceronetti parlarci dell'eterno incorrotto presente della parola antica della Bibbia. Non è facile ripercorrere la biografia di Guido Ceronetti. Oddone Camerana, un suo grande amico, scrittore, ha detto benissimo che lo contraddistinguono, lo cito Camerana, voglia di scomparire e smania di apparire. In effetti Ceronetti ha una predilezione per le maschere. Usa molto spesso nel firmare le sue opere degli pseudonimi, e la stessa immagine che gli mostra è, per così dire, uno stereotipo un po' felliniano. Dico felliniano letteralmente perché Federico Fellini gli ha dedicato dei celebri ritratti. Quello che si sa di lui è che è nato a Torino il 24 agosto del 1927. Lo sfondo sociale delle sue origini è la piccola borghesia di Torino, e lo si ricava da un bellissimo profilo che Ceronetti ha dedicato non a se stesso, non è un profilo autobiografico, ma dedicato a suo padre, un vecchio torinese, nel volume Piccolo Inferno Torinese, Torino Einaudi 2003. Ceronetti ha studiato nel liceo dell'elite laica della città di Torino, il liceo d'Azeglio. Si laurea nel 1954 con il filosofo Luigi Parison, con la tesi Considerazioni sul valore della poesia. Nel 1955 esordisce con la raccolta Nuovi Salmi. È uno di quei torinesi che, dopo gli studi, hanno scelto Roma. Ma, come per molti torinesi, la sua capitale è Parigi, dove si reca spesso. Nel decennio delle Brigate Rosse, negli anni 70, Guido Ceronetti, insieme alla moglie Erika Tedeschi, crea il Teatro dei Sensibili. Dagli anni 80 abita nel borgo di Cetona, in provincia di Siena, ma da più di 20 anni guarda al Ticino. Ha scelto Lugano come sede per le sue carte d'archivio. Lo straordinario, lo definisce così egli stesso, fondo senza fondo dei suoi scartafacci. L'essenziale di Ceronetti, tuttavia, egli lo ha dichiarato in una pagina recente, lo cito: torinese sì, per foglietto anagrafico, l'accento incorreggibile, e lo abbiamo sentito, i ricordi, finisce lì. Io sono quello che ripeto spesso di essere, un cittadino di Gerusalemme. Tutta la biografia è riassunta da Ceronetti nell'unico possibile suo radicamento, quello nei classici e nella Bibbia, quello cioè appunto della sua attività di traduttore dei testi antichi. Ora ascoltiamo da una studentessa dell'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana, Silvia Perego, che ha 25 anni, qual è il suo Ceronetti e qual è in particolare il suo Ceronetti traduttore della Bibbia.
Ora ascolteremo un brano del libro biblico dell'Ecclesiaste nella traduzione di Ceronetti.
Voltandomi a guardare tutto quel che io ho fatto, mani mie affaticate, sforzo compiuto a fare. Ecco, era fumo tutto, vento che ha fame. Nulla è che valga sotto il sole. E mi applicavo a scrutare da sapiente pazzia i deliri. Quell'uomo succede al re. Che cosa farà? Le stesse cose ripeterà. Ma tra sapienza e follia io vedo avvantaggiarsi sapienza, valere più della tenebra la luce. Ci sono occhi nella testa di chi sa, chi non sa nella tenebra cammina. Ma io anche so che c'è una sorte, per tutti una. E nel mio cuore io dico, tale la sorte di un idiota, tale la mia. Perché tanto sapiente farmi? Non avrò niente di più. E nel mio cuore dico, è miseria anche questo. Né di un sapiente, né di un idiota avrà memoria il tempo. In pochi giorni di loro è tutto dimenticanza. Sapiente e idiota li avrà entrambi morte. E la vita mi fa orrore, perché per me è tutto male, qualsiasi cosa si faccia sotto il sole. Fumo ogni cosa, vento che ha fame.
Ho scelto la Bibbia di Ceronetti, soprattutto questo testo, perché ci dice che non c'è niente, nessun valore nella realtà, nei piaceri, nelle ricchezze. Ed ecco che allora il sapiente si rivolge all'uomo. Si può l'uomo fondare sul nulla? Nel mondo un uomo succede a un altro. Un re muore e un altro re sale al trono. Ed ecco che ognuno continua a ripetere le stesse azioni, gli stessi errori, rendendo vana la vita passata e quella futura. Anzi, ogni vita diventa un vortice che porta verso il fondo, verso la morte. Eppure il saggio, il sapiente, non dovrebbe essere migliore dell'idiota. Chi si è sforzato di mantenere accesa la sua luce, gli occhi aperti, la via illuminata, non dovrebbe essere differente, migliore di chi vive nell'oscurità. Ebbene no. Questa è la terribile uguaglianza livellatrice della morte, è la sorte di ogni essere, una sorte che rende vano ogni tentativo di speranza, di saggezza, di luce. È una sorte democratica la morte, in fondo, no? La morte cancella il ricordo, annulla la memoria, di sapiente, idiota o chi che sia. E diventa così orribile questa vita, dove tutto è male, ogni azione. Anche la pietà appare miseria, nel testo di Ceronetti. Poiché tutto corre verso questo vento pestilenziale, che non smette di mietere vittime, questo vento che ha fame, e nel canto ceronettiano viene ripetuto costantemente, diventando così insaziabile. È proprio questa terribilità della mortalità umana, espressa in questo canto disperato, ovvero ormai senza speranza, che mi ha colpita nella Bibbia di Ceronetti. Questo riportare l'uomo alla sua semplice humanitas, inutile e vana humanitas, questa mortalità quotidiana ed eterna di cui l'uomo ogni giorno si dimentica. E è proprio questo, la dimenticanza dell'uomo, che mi ha colpito in questo passo del Coelet ceronettiano. Guido Ceronetti, in fondo, è stata una bella sfida per me. Vi ho parlato in questo momento del mio primo Ceronetti. Un Ceronetti che è stato molto duro per questa sua terribilità nel riportare alla luce concetti dell'esistenza umana che ancora oggi tentiamo di nascondere, che ci spaventano. Ma devo dire che più mi addentro nei misteri di Ceronetti e più ne rimango affascinata.
Thank you.
Ho cominciato a leggere Guido Ceronetti negli anni Ottanta sulle colonne della stampa di Torino. Era l'epoca che veniva definita dell'edonismo reganiano. In Italia, dopo il terrorismo, la crisi petrolifera, l'austerity, tornavano i consumi, aprivano le discoteche, si scopriva che la depressione si cura spendendo. Sullo stesso quotidiano di Torino, altre firme scrivevano che Craxi e i governi di pentapartito erano il male minore. E invece Ceronetti non si stancava di ammonirci che sin da allora la dittatura del PIL era l'ultima versione della fine del mondo. Al nichilismo di Dallas e di Dynasty opponeva il vanitas vanitatum dell'ecclesiaste. Insieme ai suoi articoli, io e i miei coetanei, eravamo un gruppo di amici che lo seguivano, aspettavamo quelli di Sergio Quinzio, un suo coetaneo di Ceronetti, teologo ed interprete della Bibbia. Si leggevano poi i libri di un altro torinese, sincretista e ceronettiano, Elemir Zolla, soprattutto Aure, i luoghi e i riti del 1985, pubblicato da Marsilio, come antidoto proprio a quella idea di moderno. E inoltre di quel pessimismo radicale di Ceronetti, di Elemir Zolla, si trovava conferma in un altro autore, straniero questa volta, Émile Cioran, che infatti a Ceronetti dedica negli anni Ottanta uno dei suoi esercizi di ammirazione, saggi e ritratti. Sono accomunati Ceronetti e Cioran da una stessa professione di antiumanesimo, o si può altrimenti dire umanesimo negativo. Cito da un necrologio che Ceronetti ha dedicato all'amico scrittore, anch'egli tra l'altro autore di aforismi. Credere nell'uomo è veramente l'idolatria più maledetta, il peccato dei peccati, l'errore degli errori. La verità è che l'uomo è un dio falso, è il più falso degli idoli. Intanto, quegli articoli di Ceronetti, che io e i miei amici seguivamo sulla stampa, diventavano dei libri, La carta è stanca del 76, La vita apparente dell'82, e infine Briciole di colonna dell'87, Cara incertezza di 10 anni dopo. Li accompagnavano già da anni prose surrealistiche fiabesche, a cominciare da Aquilegia del 73. Ma i delitti del moderno hanno per Ceronetti con più evidenza sfregiato il corpo dell'Italia. Dopo Mario Soldati, dopo Guido Piovene, Ceronetti è l'ultimo appassionato autore negli anni Ottanta di un viaggio letterario in Italia, nei due volumi Un viaggio in Italia, 1981-1983 dell'84, pubblicato da Einaudi, e Albergo Italia dell'anno dopo, sempre da Einaudi. Dei guasti d'Italia, del suo paesaggio naturale antropologico degenerato, Ceronetti ricerca le origini nel DNA risorgimentale, in quella Iena di San Giorgio, tragedia per marionette, pubblicato da Einaudi nel 94, che è una metafora del Piemonte che volle fare gli italiani. Agli articoli, ai testi per marionette, alle favole, alle poesie, si accompagnano intanto più numerosi i journal filosofici, i volumi di aforismi, presentati qualche volta come testi di medicina perché anima e corpo sono una cosa sola. E allora è la volta del silenzio del corpo, 1979, dei pensieri del tè, dell'87, dell'occhiale malinconico dell'88, tra pensieri, 94, la pazienza dell'arrostito, la lanterna del filosofo, sino al recentissimo, e dell'anno scorso, sempre da Adelphi, insetti senza frontiere, pensieri del filosofo ignoto. Tutti questi volumi sono pubblicati da Adelphi, anche se Ceronetti è di casa, da Einaudi. Adelphi è la sua casa editrice lettiva, forse quella che sembra a lui più adatta, diciamo l'editore di Siddhartha e non l'editore di Gramsci. Il fulcro di queste due puntate è costituito da Ceronetti, traduttore della Bibbia. Se, come sono in molti a sostenere, Guido Ceronetti è un apocalittico, ci si dovrebbe attendere che egli abbia tradotto l'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia. Eppure no, questo non l'ha fatto. Forse perché l'Apocalisse nella sua opera in qualche modo l'ha riscritta. Uso la categoria di Apocalisse nell'accezione che ha inaugurato Umberto Eco nel 64 con Apocalittici e integrati e che oggi è approfondita da un bel libro di Cesare De Michelis pubblicato da Ragno, Moderno Antimoderno. Per Ceronetti il moderno è tout court la fine del mondo. Il consegnarsi definitivo della specie umana attraverso la tecnica applicata al progresso senza sviluppo a quel cuore di tenebra insito nell'essere e denunciato sin dalle sue origini bibliche dal libro di Coelet, dall'Ecclesiaste che abbiamo ascoltato prima. Di qui l'attenzione con cui ha guardato ai Verdi, al movimento ecologista, e di qui il suo pensiero messianico. Ricordo a questo riguardo il bel libro pubblicato dai Talloni di Alpignano, Messia, del 2002. Ma com'è la fine del moderno? Com'è l'Apocalisse apocrifa riscritta da Ceronetti? Bisogna guardare a una sua poesia innanzitutto, che si intitola infatti L'Apocalisse, 9 strofe di 6 endecasillabi, la redazione definitiva è pubblicata nel volume Compassioni e Disperazioni e in Audi 87. Ma la prima redazione è conservata con le varianti nell'archivio che è depositato qui a Lugano alla Biblioteca Cantonale. Ed è scritta tra la fine degli anni 50 e gli anni 60, la data è significativa. Ogni apocalisse che si rispetti si rivela nel paesaggio e nel testo che troviamo appunto nel documento d'archivio conservato alla Biblioteca Cantonale brucia ancora, più ancora che nella redazione definitiva, il ricordo di Hiroshima e Nagasaki. Incombe la minaccia nucleare, la guerra fredda. Grande silenzio al settimo sigillo. Un angelo butta giù senza rumore la gabbia dove dorme un triste fuoco, e tutto il mondo è silenzio e fuoco. Bello fu il giorno e chiara la mattina, e la terra fu tutta una rovina. Dal primo al sesto, nelle varianti della redazione conservata a Lugano, i sigilli di Patmos sono in inglese. L'agnello ruppe il sigillo number one, infranto fu il sigillo number two, quando fu rotto il sigillo three, eccetera. Il latino della globalizzazione è già fra i segni inequivocabili della fine. E la clausola, ripetuta 9 volte, suonava così: «Vieni a vedere che cosa ti combina, la terra sarà tutta una rovina». Mentre invece, nella redazione che abbiamo letto, «Bello fu il giorno e chiara la mattina, e la terra fu tutta una rovina». Nella redazione definitiva, cioè, l'Apocalisse non è più il dettato di un profeta, ma è l'opera post factum di qualcuno che è sopravvissuto. L'Apocalisse di Ceronetti, in altri termini, rinuncia al sublime biblico, agli squilli di tromba. È un'Apocalisse sempre più parodica, in falsetto. Soprattutto la fine del mondo non porta rinnovamenti e palingenesi, ma lascia detriti, scorie, non apoteosi ma angeli feriti. Il Messia di Ceronetti, nella poesia che sentirete leggere tra poco, è un homunculus in vendita in un grande magazzino che non ha acqua per fiorire. E allora, forse, mi sembra di poter dire, la più autentica rivelazione della fine dal punto di vista ceronettiano è proprio nell'ultimo degli aforismi che chiude la serie dei pensieri del tè, che ora vi leggo. «Cedere a un colpo di sonno in una biblioteca è una gran vergogna. Mi capita sempre più spesso. Ci vado sempre e ci resto poco, perché la testa non mi caschi sui libri. Se si tratta di dizionari, resto più sveglio. Ormai imparo quasi tutto per strada. La lettura fatta in autobus è quella che mi profitta di più. Nei giardini pubblici sto a guardare quelli che fanno jogging». Forse aveva già capito tutto un padre dell'avanguardia, T.S. Eliot, che è anche stato il primo ad avere la visione del moderno come terra guasta, e in conclusione cito un famoso distico di Eliot: «È questo il modo in cui finisce il mondo, non già con uno schianto, ma con un piagnisteo».
L'omuncolino. Latrano i cani accesi delle insegne. Sorelle, Fontana, Paramount, Versace, Martini, Crazy, Horse, Samaritan, Toyota. Tutte vomite da una rossa spuma di bagliori da notte, in una landa cattiva che non ha pace. Stillicidio di fuoco. Las, Vegas, Times, La, Rinascente, Hotel, Astoria, Ginza. Gridano l'ordine di marcia agli straziati senza barella, sangue di ammucchiati. Ed è la voce mia che da quel leviatano di manie, «Messia ne avete?» interroga. Le fessure di ressa ad utopie. In un ipermercato d'alto panico, tra l'Occitania e il Bronx, 7° piano, reparto spazzoloni, un livido omuncolino mi ha mostrato, un bonsai d'umanoide in coma errante, adagiato tra i vat. Sussurra alla ragazza: «Messo in acqua, sarà cedro del Libano in un mese, piramide di Atlantide irruttata dalle spianate attese. Ma l'acqua, dove trovarla?» «Messia ce n'è, tu vedi. L'acqua, signore, perché sorga e vi salvi, a tutti manca. Senza acqua morirà. E io non so chi sono né dove andrò. Dovunque sia, lui, storpidito che plani sul fondo delle donne, conclamo, che ha di irrorarci i piedi della mente, i sanguinanti piedi della testa. Acqua, rovesci, acqua, acqua, sia l'unto del vento che dissecca. Messia, Messia, Messia.
Classici Italiani, una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Guido Ceronetti, con Giacomo Iori e Silvia Perego.